sfumiamo i Manegarm perché siamo tornati in diretta. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che trasmettiamo anche in DAB da Terni, basta cercarci su Onda Rossa. Siamo in diretta per uno speciale sul megaporto, sul progetto di megaporto di Fiumicino, con un po' di compagni presenti. Salutate.
Ciao.
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Sono un bel po'. E quindi divideremo questa mattinata in tre tronconi. Il primo troncone riguarderà la storia di questo sciagurato progetto, da quando inizia, chi lo inizia, eccetera. Poi un secondo troncone riguarderà più direttamente l'impatto ambientale, cosa ci si aspetta dalle conseguenze di questo progetto, e l'ultima parte invece sarà dedicata alle mobilitazioni e come ci si sta organizzando per evitare, insomma, che il territorio di Fiumicino, che è già funestato da più o meno qualunque cosa, da un aeroporto internazionale, una cementificazione galoppante, eccetera, come si pensa di bloccare questo ulteriore deterioramento del territorio. Quindi partiamo dalla storia. Da dove parte questo progetto?
Ecco, parte da parecchi anni fa. Diciamo, il progetto del porto risale addirittura agli anni Ottanta. L'idea di fare di Fiumicino uno scalo portuale è un'idea molto antica, che risale appunto ai primi anni Ottanta. Poi viene invece nel 2010 proprio la posa della prima pietra del porto della Concordia, ovvero il porto turistico finanziato e ideato da Caltagirone e Bellavista. Si chiama Iniziative Portuali l'azienda che si occupava della costruzione. Viene insomma concessa la concessione dalla Regione Lazio nel 2009 e nell'inizio 2010 viene inaugurata la costruzione del porto turistico della Concordia, che doveva essere un porto turistico per mega yacht, e sembrava essere il porto turistico più grande del Mediterraneo. Così veniva presentata l'opera. Nel 2010 viene fatto questa conferenza con un sacco di personalità dell'epoca, tra cui appunto Caltagirone in prima linea, e poi c'erano i vari presidenti della regione del momento, c'era la Emma Bonino, tutti decantavano quest'opera come un volano di sviluppo per Fiumicino. E all'epoca già un piccolo movimento di resistenza c'era, si chiamava Fiumicino Resiste, uno sparuto gruppo di compagni provava a dire che questa cosa era pericolosa per Fiumicino, perché questo porto veniva progettato proprio sulla foce del Tevere, a Fiumara Grande. Nel 2010 viene appunto fatta questa presentazione in grande stile. La posa della prima pietra avviene nel 2010 e per tre anni iniziano i lavori, iniziano a costruire la banchina, il molo di protezione del porto. Viene realizzato un terrapieno, viene riempito di terra un bacino che era pieno d'acqua, e mano a mano per tre anni camion pieni di sassi e di pietre vengono depositati per costruire questo chilometro di molo, che ha per sempre cambiato il litorale, la parte di foce del Tevere. Questa costruzione va avanti per tre anni. Nel 2013 però succede che la finanza blocca il porto, la costruzione del porto, e viene bloccato il cantiere perché ci sono delle frodi, delle truffe che questa società fa proprio con le ditte che costruiscono questi moli, e non paga addirittura le ditte che fanno questi lavori, non vengono pagate. Viene denunciato Caltagirone e l'Iniziative Portuali, questa società, perché addirittura hanno preso i soldi dei moli, delle banchine da dei clienti prima di costruire il porto, e poi questa cosa, diciamo, ha bloccato a livello giuridico la costruzione di questa grande opera. Questo succede nel 2013, viene appunto, vengono messi i sigilli al cantiere, e dal 2013 fino al 2019 il cantiere è fermo, viene recintato e sorvegliato fino al 2017. Nel 2017 viene abbandonato, e addirittura le telecamere di videosorveglianza, le guardie giurate che controllavano il cantiere non vengono neanche più pagate, e si crea un momento di stallo, diciamo, dove noi nel 2013 riusciamo a occupare il bilancione e farlo diventare un presidio per la lotta all'opporto, e in quegli anni sembrava che la costruzione di questa grande opera dovesse finire lì.
Cioè, fino a qui una storia molto nostrana, diciamo, cioè questo primo progetto del porto che poi
si cementifica a caso, cattedrale, esatto, nel deserto,
arriva la finanza, chiude tutto, c'è qualcuno che scappa coi soldi, rimane la devastazione prodotta da questa roba a metà fino a qui.
Soprattutto una devastazione comunque anticipata dai politici, dalla solita passerella politica, dalle solite narrative sullo sviluppo, sul progetto pioniere rispetto a un certo tipo di percorso e di cammino che svilupperà la zona, che farà crescere, e quindi comunque ricordiamo la passerella politica che c'è stata, e poi nel momento in cui è fallito il cantiere non se ne è parlato neanche granché. Questi stessi politici che si sono fatti la foto, che si sono fatti questa passerella, cioè non hanno neanche commentato l'accaduto, e hanno lasciato per quasi 10 anni una zona nel degrado totale, dopo aver portato, come tu hai detto, la cattedrale nel deserto, devastazione, ma soprattutto in una zona molto fragile hanno modificato tutto quello che era un ecosistema, che infatti poi gli impatti noi stiamo vedendo fino ad oggi.
Sì, il problema con queste cose è che appunto nel momento in cui si costruisce una cattedrale nel deserto per un motivo X, non è detto che poi con quella cattedrale nel deserto non ci si possa costruire un'altra cosa per un altro motivo Y. Abbiamo visto qua a Tor Vergata, c'è la vela di Calatrava che è stata fatta a caso, lasciata lì, e si è cercato con i fondi dell'Expo di inventarsi una qualche applicazione di quel progetto con un'altra scusa XYZ, giusto per mandare avanti un altro cantiere, mangiarsi un altro po' di soldi. Questa cosa per fortuna è saltata, non festeggeremo mai abbastanza il fatto che Riad abbia soffiato a Roma l'Expo del 2030, e insomma ci sono, queste sono qualche speculazione in meno. Per quel che riguarda il Giubileo invece, quella è un'altra ondata di soldi e altre speculazioni, quindi...
Sì, diciamo che quanto detto fino a qui spiana la strada, cioè il livello di devastazione, degrado, eccetera, lasciato dal vecchio progetto e lasciato marcire e sedimentare per anni, apre la strada a quello che è, come dicevamo, il passo ancora più lungo della gamba, che arriva adesso e che arriva col Giubileo, senza anticipare nulla.
Sì, no, diciamo la storia va avanti in questo modo, nel senso che appunto dal 2010 al 2013 vanno avanti i lavori del primo porto chiamato Porto della Concordia, che di Concordia aveva ben poco, insomma sicuramente non avevano chiesto nulla ai cittadini, e noi ricordiamo che veniva appunto, come raccontava prima la compagna, decantato come volano di sviluppo per il territorio, tutta una serie di illusioni che come al solito è il ricatto dell'occupazione, diciamo la solita narrativa, la retorica che usano per giustificare le grandi opere. Questo progetto nel 2013 si ferma, nel 2017 sembra quasi che ormai il porto non lo fanno più, perché si sono dati la zappa sui piedi, nel senso da soli si sono bloccati i lavori, ma nel 2019 rilanciano, cioè questa concessione, ricordiamo che è stata data per 90 anni, una concessione demaniale, di solito non si danno per 90 anni le concessioni demaniali, soprattutto quando si parla di demanio marittimo e via dicendo. Insomma, ci sono tutta una serie di regolamentazioni che in questo caso sono state totalmente aggirate. Ricordiamo pure l'inutilità di un porto sulla foce del Tevere, perché c'era un porto preesistente, che è quello di Ostia, che è proprio limitrofo al porto di Fiumicino, e quel porto di Ostia, già inquisito pure lì per mafia e per varie problematiche, è stato sempre un porto molto poco, diciamo, sfruttato, perché i posti barca erano praticamente sempre molto pochi. I negozi che sono stati costruiti intorno a questo porto di Ostia, parlo, hanno chiuso tantissimo, cioè è stato veramente un fallimento il porto di Ostia, e nonostante questo è stato rilanciato la costruzione del porto di Fiumicino come appunto utile per la città di Fiumicino. Che cosa succede poi? Nel 2017-2018 questa concessione viene messa all'asta, e tramite un meccanismo di aste fallimentari, come di solito fanno quando vogliono far ribassare il prezzo della concessione, è stato aggiudicato dalla Royal Caribbean, che è una multinazionale per crociere, come sappiamo forse bene, insomma come si conosce, e viene acquisito dalla Royal Caribbean a un prezzo irrisorio di fronte a quello che costava all'inizio, tramite appunto un meccanismo di aste fallimentari. Dopo 3-4 aste andate deserte, la Royal Caribbean si aggiudica la concessione, che era della iniziative portuali. Cioè questo meccanismo ha fatto sì che la Royal Caribbean ha pagato i debiti della iniziative portuali e ha preso in carico la concessione demaniale dell'area del vecchio faro di Fiumicino.
Cioè, è importante sottolineare sta cosa, nel senso che, come dice, fino a qui è una storia nostrana, adesso entra in gioco invece un
capitale abbastanza importante, non quattro cialtroni di casa nostra.
Una corporazione multinazionale, cioè di quelle che hanno mezzi che non sono quelli interni nostri, ecco.
Sì, vorrei ricordare che il Parco Leonardo si chiama Leonardo non per Leonardo da Vinci, ma Leonardo Caltagirone, per parlare insomma qualcosa di ridicolo, del livello di ridicolo che raggiunge il capitale nostrano, insomma, giusto questo. Invece Royal Caribbean è un attore molto molto più pericoloso, molto più importante, anche perché potrebbe tendere a non lasciare un'altra cattedrale nel deserto, ma a portare avanti quello che dichiara.
Sì, infatti le dinamiche di gestione delle autorità, ma anche poi nostre di lotta, sono dovute totalmente cambiare e si sono dovute adattare alla presenza per la prima volta di un attore, la Robbia, come abbiamo già nominato, che è statunitense, che ha dei fondi immensi, che è uno dei tre attori principali del crocieristico, del settore crocieristico, e quindi per la prima volta lo scenario, e quindi all'orizzonte, non si vedevano più degli yacht ai quali comunque noi ci opponiamo, o delle barche, ecco, private, ma all'orizzonte si vedevano grattacieli di 10-15 piani, che sono le navi da crociera, e quindi per noi che viviamo il territorio la lotta ha preso totalmente un'altra forma, perché il nemico, comunque la prospettiva che ci si stava prefigurando, era totalmente un'altra. Si sta parlando di uno dei mezzi, cioè le navi da crociera, di uno dei mezzi più inquinanti al mondo e più obsoleti e più anacronistici, dove sappiamo che tantissime nazioni, tantissime città, pensiamo ad Amsterdam, pensiamo a Barcellona, stanno proprio facendo retromarcia, visto l'anacronismo ormai di un mezzo di trasporto che consuma a livello di impatto ambientale, ecco, e di consumi anche per mantenersi consuma tantissimo, e che ha un impatto sulla zona di attracco molto molto profondo, ecco.
Sì, diciamo, come dicevamo prima, come spiegheremo dopo più nel dettaglio, la zona che è stata designata per costruire questo porto è assolutamente inadatta a costruire un porto, cioè è una follia pensare di fare un'infrastruttura del genere lì. a meno che di non pensare di riconfigurare completamente l'ambiente come se lo si stesse distruggendo e ricostruendo da zero. E il problema è che Royal Caribbean è un attore internazionale che ha i mezzi per poter provare a fare questa roba, che poi questa roba riesca, eccetera, però i mezzi economici per riuscire a mettere in piedi una macchina del genere la Royal Caribbean ce l'ha, e quindi la situazione, diciamo, cambia di pericolosità e i rischi in gioco diventano degli altri.
E quindi come sta andando avanti questo progetto, come si sta muovendo?
Allora, tornando al 2019, appunto, come dicevo prima, la Royal Caribbean si aggiudica l'asta della concessione che era appunto di Caltagirone. Con 13 milioni di euro si prende una fetta di spiaggia e di mare immensa, perché si parla appunto come estensione di chilometri quadri, sarebbe uno dei porti più grandi del Mediterraneo. La Royal Caribbean si aggiudica l'asta nel 2019, dopodiché inizia un periodo di studio da parte loro dell'area. Ricordiamo che quell'area, come ci diceva poco fa il compagno, è un'area proprio inadatta a costruire dei porti, perché è un'area di sedimentazione. Si parla della foce del Tevere, il secondo fiume più grande d'Italia, porta una marea di detriti e di sabbia che ovviamente con le dighe negli anni è diventata molto meno, però comunque l'azione di sedimentazione favoriva prima della costruzione di quel molo fatto già dal porto della Concordia, da Caltagirone, favoriva la creazione delle spiagge di Focene, Fregene, della parte nord di Fiumicino, dove ci sono poi gli stabilimenti, tutta l'attività di balneazione, diciamo, del litorale fiumicinese si svolgeva appunto grazie all'azione del Tevere, che costruiva le spiagge, no? In qualche modo la sabbia arriva sulle spiagge di Fiumicino. Da quando viene costruito questo molo, questa azione di sedimentazione non avviene più, e paradossalmente nell'area del vecchio faro, dove c'era invece l'unico punto di profondità marina di 4-5 metri di fondale, viene invece portata la sabbia, cioè l'azione di sedimentazione comincia a invertirsi. Invece di portare la sabbia a Focene, Fregene, a Fiumicino Nord, viene portata proprio nella zona dove si deve costruire il porto. E guarda caso, da che ci avevamo nel 2010 un fondale di 4-5 metri, adesso ci camminiamo dentro il bacino dell'area portuale, nel senso che questa zona è diventata una zona a bassissimo fondale. I romani stessi hanno costruito il porto di Claudio e Traiano in un'altra zona, che è la parte nord di Fiumicino, e hanno dovuto costruire delle strutture imponenti e storiche, che insomma chi un po' ha visitato questi luoghi capisce bene che l'impossibilità di navigare sulla Fiumara Grande, perché è un fiume che porta una marea di detriti. Bene, nel 2019 loro assumono questa concessione, cominciano a studiare, a fare carotaggi, proprio perché la sedimentazione ormai ha portato tantissimi detriti su quest'area, e è diventato quasi impossibile pensare un porto là. Invece, come diceva prima, i potenti mezzi di queste multinazionali hanno fatto sì che incomincia questo periodo di studio. Dal 2019 fino al 2021-2022 si fanno carotaggi, vediamo, noi vivendo e stando lì vediamo appunto queste grandi imbarcazioni che studiavano il fondale, vengono rimesse le reti, perché poi negli anni noi i cittadini, ma anche gli abitanti, ma noi stessi che viviamo l'area, siamo riusciti a rientrare in quest'area recintata, perché parliamo di un'area comunque pubblica, cioè le spiagge e il mare sono di tutti, e sono state recintate dal 2010. In quel limbo tra il blocco del primo porto siamo riusciti a sfondare le reti, rientrare nelle spiagge e viverci il nostro mare. Nel 2019 ricomincia questa chiusura, cioè Royal Caribbean, assumendo questa concessione, ha il diritto e si riappropria di quest'area, recintando nuovamente, rimettendo una sorveglianza, e comincia a essere più difficile accedere alle spiagge di questa zona. Comincia questo periodo di studio, e in questo l'anno scorso viene lanciato il discorso del decreto giubileo, quello che dicevate prima. Questa cosa vuole accelerare tantissimo la costruzione di questo porto, perché comunque ricordiamo che prima di costruire questo porto croceristico, cambiando la finalità della grande opera, loro hanno bisogno di un'altra valutazione di impatto ambientale, dunque hanno bisogno di passaggi burocratici diversi da quelli che erano quelli di Caltagirone. Dunque in questi ultimi due anni accelerano tantissimo con questi passaggi burocratici. Il decreto Giubileo fa sì che si dimezzano i tempi delle procedure istituzionali, sia delle valutazioni di impatto ambientale, ma anche di conferenze di servizi e tanto altro, che poi forse dopo approfondiremo.
Quindi i poteri speciali per avere una struttura pronta per il prossimo Giubileo, che fra due anni, giusto?
Esatto, con il paradosso dei pellegrini croceristi, che è una cosa che ci ha fatto molto ridere, ma una risata comunque molto amara.
Sì, allora, cioè, quindi il progetto del porto si espande notevolmente, nel senso che da un porto per il diporto diventa un megaporto per mega yacht fino a 40 metri, una cosa molto più grande, che ospiti all'interno uno scalo croceristico che sarà poi il cuore, nonostante non lo vogliano dire, del nuovo progetto. E questo nuovo progetto, di cui hanno presentato, come stava esponendo adesso il compagno, gli step che saranno molto lunghi, cioè da progetto questa roba dovrebbe finire nel 2035 secondo loro, cioè il piano.
Ma il 2035 è 10 anni dopo il Giubileo?
È almeno 10 anni dopo il Giubileo.
E quindi come fanno i pellegrini ad arrivare in crociera nel 2025?
Questa è la genialità. Loro hanno spaccato in tre fasi la costruzione, per cui dicono che nella prima fase, che durerà un anno, riusciranno a rendere il porto operativo per riuscire a far arrivare questi pellegrini croceristi di cui sappiamo tutti esistere, eccetera, e che questa roba sarà pronta.
Ma mi risuona un po' la storia dell'inceneritore, che anche questo è stato passato con procedure speciali per il Giubileo, che sarebbe stato pronto per bruciare i rifiuti dei pellegrini nel 2025, poi il 2025 è diventato 2026, poi il 2026 è diventato molto probabilmente il 2028-2029, forse 2030, vabbè, si vedrà, ma comunque costerà poco, doveva costare 500 milioni e adesso si è arrivati a 7 miliardi e mezzo circa.
Beh, come la redazione di Impatto sa benissimo, diciamo che la roba del Giubileo aiuta un sacco di allo stadio, cioè questi pellegrini croceristi poi andranno allo stadio, bruceranno un sacco di rifiuti, nel senso,
tutto sarà pronto entro il 2025. In un anno più o meno.
Ma diciamo che con ogni Giubileo qua nella città di Roma noi riviviamo un déjà vu, riviviamo sempre queste problematiche che si ripropongono, e sappiamo che queste mega opere, che in uno stato laico che permette invece queste costruzioni per un Giubileo che di laico non ha nulla, ricordiamolo, queste mega opere dopo pochi mesi, forse un anno dalla fine del Giubileo, vengono totalmente dismesse, vengono abbandonate, e questa cosa in realtà succede con ogni grande avvenimento. Però ecco, diciamo che la problematica del decreto Giubileo, al di là della sua essenza religiosa e quindi totalmente in contrasto con quello la costituzione di uno stato laico, in realtà dà il passo a tantissime opere che o non vedrebbero la luce altrimenti, oppure vedrebbero la luce con delle tempistiche, ma anche delle modalità logistiche di costruzione molto diverse da quello che poi saranno in realtà.
Va bene.
No, a proposito di modalità, diciamo, la cosa che ritorna, no, è le semplificazioni dei governi, decreti che aiutano, no, a realizzarsi e instaurarsi di determinati meccanismi che sappiamo esistere nel nostro paese, in questi territori. La cosa, diciamo, che secondo me va detta, che è unica in questo momento di questo progetto, è, magari dopo ci entriamo più nella parte tecnica, però diciamo è una cosa fondamentale, è che questo progetto in realtà lo sta presentando ufficialmente il comune di Fiumicino. Cioè, quindi questa cosa come avviene? Cioè, avviene tramite una società partecipata al 100% da Royal Caribbean, che è registrata in Italia e che prende le concessioni pubbliche da un comune che poi presenta a livello ufficiale il progetto. Cioè, questa è una follia, una stortura che significa fondamentalmente, cioè, che dà la misura del meccanismo estrattivista senza precedenti che si sta instaurando con questo progetto. E questa è una cosa molto grave.
Beh, diciamo che qua si vede quando, no, l'internazionale incontra il nostrano, cioè i due progetti, quello vecchio e quello nuovo, riescono a fondersi in qualche modo, a coinvolgere un comune che è un microbo in confronto a Royal Caribbean e a coinvolgere il Giubileo e tutta la pioggia di soldi e semplificazioni che arrivano da questa situazione.
Quindi è stata una convergenza di amorosi sensi, diciamo. Ma quindi
affinità elettive.
Ma quindi come si va avanti, quindi, adesso? A che punto stiamo? Quindi andiamo avanti.
Beh, diciamo che attualmente c'è in atto la procedura di valutazione impatto ambientale, che è diciamo una delle cose che ci ha fatto smuovere e lavorare insieme con Scienza Radicata. Dopo ne parleremo meglio, però attualmente proprio entro, se non sbaglio, proprio entro domani scade il termine per la presentazione delle osservazioni dei cittadini, perché sappiamo che nelle valutazioni impatto ambientale, lo ricordo perché magari qualcuno non lo sa, quando un ministero dell'ambiente si esprime su queste via, i cittadini, le associazioni, chi vive i territori può presentare delle osservazioni ai fini appunto di indicare quali sono gli impatti, le problematiche delle grandi opere. Noi stiamo facendo questo, stiamo cercando appunto di, abbiamo fatto già questo, abbiamo inviato una serie di mail, PEC, per presentare delle osservazioni su quanto sia pericoloso questa costruzione del porto, e una volta che il ministero gli dà l'ok, o comunque magari gli danno delle prescrizioni, noi pensiamo che una volta superata la valutazione impatto ambientale il porto possa iniziare la costruzione. Al momento ancora nessun lavoro è iniziato di costruzione del porto, cioè gli ultimi lavori sono stati eseguiti nel 2013. Su quel porto non è stato più fatto nulla se non degli studi, dei carotaggi e delle recinzioni, della privazione dell'utilizzo delle spiagge e del mare ai cittadini di Fiumicino, agli abitanti, a chi vive quei territori.
Beh, in teoria ci dovrebbe essere una gara d'appalto in tutto questo, cioè di solito c'è gara d'appalto, valutazione di impatto ambientale, osservazioni e poi eventuali ricorsi, ma di gare d'appalto abbiamo parlato di chiamata diretta del comune di Fiumicino.
Esatto, poiché secondo me, diciamo, un discorso di appropriazione di una concessione già esistente, qua si evita proprio il meccanismo della gara d'appalto, poiché diciamo già era stato concesso l'utilizzo di quell'area demaniale per la costruzione di una grande opera. È semplicemente cambiata la finalità di questa grande opera e la valutazione di impatto ambientale vuole diciamo accertare questa cosa, ma in verità loro hanno da 2010 la possibilità di costruire in quell'area.
Sì, diciamo che si è sfruttato qua un problema, diciamo un vuoto normativo, cioè perché in Italia, diciamo, per approvare questo tipo di progetti si fanno le varianti di progetto, quindi si applica, cioè si dà,
infatti,
si
vale
dà l'ok, diciamo, per un progetto, poi su quel progetto si fa una variante di progetto anche se il progetto è completamente trasformato, però si, diciamo, bypassa un primo step, diciamo, di valutazione strategica in questo caso, anche se l'opera cambia completamente di fine.
No. Ma infatti, come dicevamo anche prima, qua ormai non si parla più di piccole barchette o comunque yacht, ma si parla di grattacieli marini praticamente, quindi quello che noi sentiamo abitanti del territorio come ormai una zona di sacrificio, la zona di Fiumicino, perché c'abbiamo l'eliporto, c'abbiamo l'aeroporto, costruire, c'abbiamo già un porto che è quello della Darsena, costruire un altro grande porto, un porto turistico, in una zona lasciata, perché sappiamo che questa è la dinamica, lasciata intenzionalmente al degrado per 10 anni, e quindi attualmente nessuno gli viene da dire no, ma lasciamo quell'area così, che è abbandonata, è nel degrado, ci sono le reti buttate giù, è stata cementificata, senza ragione, e quindi dopo 10 anni di degrado che va avanti in una zona che invece ha una potenzialità e viene vissuta dalle famiglie di Fiumicino, non solo da noi, ma ci sono persone che praticamente 8 mesi l'anno vivono su quelle spiagge, e persone che vivono ancora per fortuna di pesca o comunque di economia locale e non di economia a sostegno del grande capitale, che stanno perdendo una parte che è stata voluta lasciare al disagio e al degrado, e che invece è una parte dove si tramanda anche la storia di un quartiere che invece è stato spogliato sempre di più di quello che è la sua essenza, cioè l'essenza del mare, l'essenza del lavoro con il mare, no? La sua essenza, diciamo tra virgolette, pescatrice, e si sta cercando di alimentare sempre di più questa zona di sacrificio, rendendola un posto dormitorio dove ci saranno solamente lavoratori, o ci saranno solamente lavoratori molto spesso, problematiche di porti in tutto il mondo, lavoratori specializzati uomini, che sappiamo in tantissimi paesi, penso al Brasile, si creano anche dinamiche di sfruttamento della prostituzione in queste zone, o comunque le dinamiche sociali cambiano totalmente, non è più una zona per famiglie o una zona per il turismo locale, ma diventa una zona per i lavoratori specializzati del grande porto, e punto. Stiamo parlando di un impatto a livello sociale gigante in una zona che noi che siamo là lo sentiamo come un sacrificio a sostegno di Roma, che sembra questa mega, non so, entità mitologica che noi dobbiamo servire solo perché ci troviamo nell'estrema periferia,
che è un po' il problema principale delle periferie romane, ma alle periferie romane che si estendono anche fino a Bracciano, Tivoli, Terni stessa, o anche più a sud. Cioè periferia è un concetto molto ampio, perché si va dallo sfruttamento delle falde acquifere alla cementificazione di Fiumicino, allo smaltimento dei rifiuti. Insomma, Roma è un mostro abbastanza impegnativo. Però prima avete detto una cosa, avete citato l'aeroporto, l'eliporto, la Roma Fiumicino, tutto che fa perno sempre su Roma. Non so se ve l'eravate tenuto per il discorso sull'impatto ambientale, ma forse il discorso del traffico, della connessione tra porto, aeroporto, porto crocieristico, aeroporto, la Roma Fiumicino eccetera, forse è importante anche da trattare al volo qui, poi magari entriamo più in dettaglio dopo. Non so se avete qualcosa da dire.
Allora, vorrei fare una precisazione che oltre a servire Roma e diciamo a essere trattata come periferia eccetera, dobbiamo un attimo entrare nell'ottica internazionale di Royal Caribbean qua. Cioè il porto crocieristico non sarà solo una cosa per portare i turisti a vedere Roma, ok? Perché Roma è sicuramente una città che vuole vedere qualsiasi turista che viene nel Mediterraneo, ma Fiumicino è anche un posto che è in mezzo al Mediterraneo, quindi nella testa di Royal Caribbean, almeno a parte dei progetti che ha presentato, il porto di Fiumicino diventa uno spot, un hub del Mediterraneo per le persone che arrivano e le persone che partono, quindi diventerà il polo crocieristico di questa zona verso tutte le altre zone. E perché loro individuano questo posto eccetera? Proprio perché è presente un eliporto, è presente un aeroporto, e parlando degli impatti cumulativi già solo delle opere esistenti, Fiumicino, il litorale laziale è già una zona in pericolo, è già una zona sottoposta a stress. Pensare di metterci il carico da 11, diciamo, di un'opera e di queste enormità che moltiplicherà di conseguenza, dovesse diventare attiva, anche tutto il resto, cioè quindi tutto il traffico, tutto il traffico dell'aeroporto, il traffico su gomma in avanti e indietro da Roma, dall'aeroporto eccetera eccetera, genererà quella che noi possiamo dire una catastrofe dal punto di vista ambientale. Cioè.
Probabilmente questo progetto potrebbe essere anche connesso ad un allargamento dello stesso aeroporto di Fiumicino, dello stesso scalo, perché se aumenta il traffico va da sé che a un certo punto si creerà il bisogno di allargare le piste, aumentare il numero di piste, eccetera, eccetera.
Riguardo questo e anche quello che si accennava prima sull'impatto della viabilità, no? Del traffico, che è uno dei nodi secondo me anche importanti da dire, da raccontare, cioè noi parliamo di una città che è già vittima di un traffico estremo, cioè parliamo di Fiumicino che è Isola Sacra, la zona di Isola Sacra è collegata da due ponti tra Ostia e Fiumicino, c'è un ponte, il ponte della Scafa, che attualmente già le persone si fanno 4-5 ore di fila della macchina di macchina per andare a lavorare all'aeroporto. Questo tutte le mattine lo viviamo, chi abita a Fiumicino lo sa bene, ma anche chi abita a Cilia, Ostia, è costretto a stare in fila per 3-4 ore per fare un chilometro, 2 chilometri di strada per andare da Ostia a Fiumicino. Questo è l'attualità. Immaginiamo invece che cosa succederà quando 5.000 croceristi magari ogni 2-3 giorni arriveranno a Fiumicino. Cioè dove volete che passino queste persone, i pullman dove fanno, volano, non è possibile. Perciò quello che a noi ci sembra malvagio e assurdo di questa grande opera è l'impatto che poi si ripercuote sulla viabilità. Roma sappiamo bene il problema del traffico che ha, insomma tutto quello che poi comporta anche il giubileo, cioè i lavori che promuovono, che bloccano e paralizzano la viabilità. Ecco, questo è un aspetto molto molto grave che secondo noi va raccontato, poi forse l'approfondite dopo. E l'altra cosa assurda, secondo me va raccontata, quello che dicevi appunto del raddoppio dell'aeroporto, secondo me è una cosa che forse, diciamo, la battaglia dei fuoripista, il comitato fuoripista che si batté all'epoca per bloccare questo raddoppio delle piste funzionò, nel senso, cioè comunque le piste non le hanno più fatte perché dei comitati cittadini, grazie anche a un lavoro un po' aiutato dall'epoca dal vecchio comune di Fiumicino, dalla vecchia giunta comunale, riuscì a bloccare il raddoppio delle piste dell'aeroporto, che era poi un progetto di Benetton e quant'altro. Però questa cosa della viabilità secondo me è un problema sicuramente che magari scaturirà poi nel voler promuovere, perché no, un aumento del traffico anche aeroportuale, dunque un bisogno di espansione dell'aeroporto. L'altra cosa che volevo dire, solamente una cosa, l'altra assurdità è l'assurdità forse è la parola più giusta, del pensare di quanti soldi il comune di Fiumicino, il comune di Roma già spende per il ripascimento delle coste erose, cioè l'erosione che abbiamo a Fiumicino e Ostia, quando si parlava di balneazione, di comparto lavorativo dei balneari, cioè noi ogni anno i soldi nostri, diciamo nostri, insomma i soldi del comune pubblici vanno a finanziare che cosa? Cioè il ripascimento delle spiagge, che cos'è? Insomma, è portare sabbia nelle spiagge erose, finanziare dei progetti di protezione delle coste come scogliere che vengono puntualmente ricostruite ogni anno proprio perché il mare si mangia le coste. Ovviamente abbiamo costruito le dighe sul Tevere, ci costruiamo i porti sulla foce, e però no, noi che facciamo? Spendiamo milioni di euro ogni anno per proteggere le nostre coste che da soli ce le distruggiamo. Cioè questo è un po' il meccanismo malvagio, secondo
ma
me.
Scusa, ma poi la sabbia dei porti la puoi usare per i pascimenti, no?
La sabbia inquinata dei porti, andremo a vedere dopo qual è il problema pure di questo, insomma, che una sabbia, un sedimento inquinato da, che ne so, carburanti delle navi non si potrà sicuramente usare per il ripascimento delle spiagge. Questo secondo me è un aspetto che va anche raccontato.
Rispetto anche a questo, è di pochi giorni fa la notizia, sempre di Ostia, che comunque sappiamo che è lì di fianco, che per la distruzione della costa c'è una perdita di 5 milioni di euro perché sono stati distrutti tutti i balneari, perché ecco si dovrà fare il ripascimento delle coste. Quindi noi quotidianamente quasi, o comunque ciclicamente, sappiamo, no, che ogni volta che viene l'inverno succedono questi grandi impatti, come diceva il compagno, soprattutto a causa di tutte quelle opere che vengono fatte intorno alle aree e che poi hanno un impatto gigantesco. E queste opere la maggior parte delle volte sembrano totalmente scollegate da quella che è la realtà reale dei territori, appunto ore che già passiamo in fila su quell'unica bretella che praticamente collega Ostia, Cilia, tutta una zona da Fiumicino, e che porta portatori per adesso solamente dell'aeroporto, ma poi che saranno anche i lavoratori portuali quando sarà in futuro. Dove ce li mettiamo? Persone che vivono di balneari, che vivono di pesca, come ancora è tantissimo frequente a Fiumicino, dove saranno collocate queste persone? Che succederà al turismo locale, che comunque alimenta la città di Fiumicino? Che succederà agli ecosistemi? Che succederà a delle specie che sappiamo, che poi dopo ne parleremo, che sono autoctone di quella zona e che potrebbero perdersi? Ecco, una zona che è sempre stata cercata di difendere, no? Come diceva il compagno, sono stati costruiti i porti anche in antichità in altre zone. Come mai? Perché adesso invece ci stiamo accanendo su una zona che è vulnerabile a livello ecosistemico? Quindi diciamo che ci sembra sempre più assurdo, ecco, come diceva lui, malvagio, il fatto di accanirsi, ma in realtà su tutti i territori, perché noi siamo per il no porto croceristico né qui né altrove, questo qui ricordiamolo, cioè per noi è proprio uno slogan, quindi non è che non ce lo fate da noi ma fatelo un'altra parte, perché sappiamo che la compagna Civitavecchia sta a poco più di 100 chilometri da quello che adesso si vorrebbe costruire, e quindi cioè ogni 100 chilometri un porto croceristico è tipo un record del Mediterraneo, ecco, come esempio.
Ma anche perché chi è il turista tipo delle navi da crociera? È il turista che ti porta soldi? No, è un turista che tu prendi là, sbarchi, fai sbarcare, ti intasa un autobus, te lo porti a Roma, lo metti su un pulmino, gli fai fare il giretto, gli fai vedere un po' i fori, gli fai vedere qualcosa, magari lo porti a San Pietro se il traffico è clemente. Dopodiché lo ricarichi, questi c'hanno 6 ore, 8 ore per farsi tutta Roma al volo, tra cui un'ora andata, un'ora di ritorno, quindi un 6 ore, si mangiano al massimo un panino a Roma, si comprano due cavolatine, ma non vanno a far crescere il tessuto del turismo della città, quindi è anche un po' inutile come...
Sì, allora questa è la favoletta che viene raccontata in ogni scalo croceristico che viene costruito, cioè ci sarà un gioiosissimo, incredibile apporto economico per la comunità locale, che sappiamo benissimo che non è vero, cioè nel senso in letteratura è noto che questa cosa non succede. Il discorso è che mentre per tante altre grandi opere si avanza in qualche modo un valore strategico collettivo che va oltre la piccola comunità che poi verrà impattata, no? Ecco, nel caso di un porto croceristico questa cosa non esiste, nel senso non possono dire che c'è un valore strategico, cioè non è il TAV in Valsusa o il rigassificatore, che almeno per quanto truffaldino si può sostenere che ci sia un valore, no? Una strategia dietro. Nel caso del porto croceristico non c'è, e quindi insistono nel dire che sarà un apporto economico sul territorio, porterà, ma è comprovato, cioè oltre ogni ragionevole dubbio, che l'apporto economico è solo di tipo negativo, e dopo quando parleremo degli impatti vedremo perché gli impatti sulla salute e gli impatti sull'ambiente, cioè hanno un costo, e questo costo non viene sostenuto da chi ci guadagna, cioè dalla Royal Caribbean o dalla compagnia croceristica, ma solo dagli abitanti del luogo.
Sì, in questo caso il discorso è anche facile, cioè è un porto croceristico, cioè sarebbe il primo caso di porto in Italia che è 100% privato. Anche se il comune di Fiumicino presenta il progetto, cioè questa cosa non si capisce come funziona, cioè è assurdo.
È il primo esempio in Italia, e infatti la capitaneria di porto di Fiumicino si sta logicamente questionando la cosa e si sta sta denunciando questa criticità, perché se apriamo questa breccia secondo me poi si crea un po' una giungla a livello nazionale.
Questo lo fa notare anche Civitavecchia, che invece non è un porto privato, insomma, che questo è un ariete, nel senso una prova generale di quello che... Come può essere una grande opera nel futuro in Italia o in Europa, insomma, cioè che livello di grandezza, che livello di impatto, che livello di riconfigurazione del territorio, a livello economico come funziona, che cosa porta, ecco.
Va bene, io direi che per questo momento introduttivo abbiamo più o meno detto tutto quello che ci eravamo posti di dire. Potremmo pensare di passare un pezzo, 5 minuti, e magari ci risentiamo fra breve con un approfondimento più tecnico.
Andiamo col black metal?
Esatto. Un pezzo, 5 minuti, e magari ci risentiamo fra breve con un approfondimento più tecnico.
Andiamo col black metal?
Esatto.